Allora, incominciamo la lezione di oggi, d'accordo?
Allora, varie notizie sono le seguenti. Ah, i blog vanno splendidamente, praticamente tutti hanno il blog. Veramente complimenti.
Bravi.
Bravissimi, sì. Moltissimi sono vuoti, disperatamente vuoti.
Voglio dire, uno prende, fa tutta la fatica del blog e non ce mette manco un'immagine. Comunque, vabbè, un commento, una cosa. Adesso, alcuni invece, due o tre, che ho segnato lì all'inizio del blog, hanno cominciato a farlo vivere questo luogo. Il senso è che viva, d'accordo? È fatto per vivere. E soprattutto è fatto per vivere all'interno della microcomunità che è rappresentata dalla singola persona e dalle sue minimo due alleanze strategiche, d'accordo? E questo è il senso. Quindi, perché c'è un rapporto di tipo formale espressivo e di tipo programmatico? Perché la mia idea è che voi in questa microcomunità, che poi è a rete, perché non è simmetrica, come vi ho spiegato, si scambiate informazioni, dirigate i progetti. In questa prima fase, in una seconda fase, dovrebbe accadere molto di più, ma questo molto di più dipende dalla vostra capacità reattiva. In questa fase, se io vedo che la vostra capacità reattiva non è alta, ma è bassa, medio bassa, anche la mia di conseguenza sarà medio bassa, perché l'idea è di fare qualche cosa di significativo, di non particolarmente faticoso, difficile, intendiamoci, però di significativo. E per poter fare qualcosa di significativo, voi dovete essere un corpo reattivo. Se siete un corpo non reattivo, poco reattivo, io non posso, diciamo, attivarvi oltre un certo limite. Quindi questo discorso del blog è molto importante, perché dà la sensazione che sia un corpo vitale, no? Il fatto che ci sia un blog è già importantissimo, perché uno vede l'indirizzare e dice: che caspita, hanno fatto quasi tutti i blog, è una cosa che fa molto piacere. Adesso cominciate però a farli funzionare, d'accordo? Ok. Tutto questo per passare alla storia, evidentemente, no? Perché questa è l'unica cosa che a noi interessa veramente. Quindi, siate attivi. Allora, detto ciò, scherzo, ma mica tanto, cioè nelle vicende di questa facoltà, con questo progetto, vorrei che fosse una cosa che, come dire, almeno per un po' fosse ricordata da voi stessi innanzitutto. Allora, detto ciò, la lezione di oggi è molto come tutte le altre. Per favore, voi tre laggiù, fatemi la cortesia, venite avanti, cioè vi spostate, armi e baracche, e venite avanti. Va bene, allora non chiacchierate, va bene? Allora, detto ciò, ho perso il filo su questo punto. La lezione di oggi è, come tutte queste lezioni che iniziano il ciclo, lezioni molto complesse che vi fanno cambiare il vostro modo di guardare certe cose, quindi hanno una certa, come dire, importanza e rilevanza, e soprattutto vi offrono alcuni strumenti di lavoro. Il loro scopo è quello di darvi degli strumenti di lavoro. Ora, lo strumento di lavoro è la cosa più importante che c'è, perché una volta che uno ce l'ha, gli rimane, no? Allora, oggi in particolare, come sapete, ci occupiamo dell'ultimo ciclo, ed è quello della ricerca espressiva. La domanda che ci poniamo e che vi poniamo è: come si fa in architettura a fare una ricerca espressiva? Possiamo avere degli strumenti che effettivamente ci aiutino a fare una ricerca espressiva? Questa è una domanda molto importante, a cui spesso normalmente non viene data alcuna risposta, tantomeno in corsi, diciamo, effettivamente progettuali. In questo caso vi viene offerto una serie di strumenti che sono sia di ordine concettuale sia di ordine pratico, per affrontare questa ricerca, che è la ricerca dell'ultimo ciclo. Allora, una delle maniere per procedere, tanto è tutto in rete, è questo. Prima vi anticipo dei fatti apparentemente tecnici,
d'accordo? Dopo vi spiego tutta la filosofia, cioè la vera e propria lezione, d'accordo? Quindi voi apparentemente partite da delle cose, come dire, banali, delle cose da fare. In realtà queste cose da fare sono legate a tutta una visione, e questa visione sarà la parte, diciamo, fondamentale della lezione. Ci siamo? È chiaro quello che succede? D'accordo. Allora, innanzitutto, in questa zona c'è il riassunto di quello che abbiamo fatto. Tutto quello, queste cose voi le avete già fatte, no? Che cosa succede? Io qua ve le ripresento ciascuna volta, perché ciascuna nuova presentazione, come ben sapete, considera i materiali vecchi, in parte, in una certa misura, li aggiusta, se ce la fa, se no si tiene i materiali vecchi, e ne aggiunge uno nuovo, d'accordo? Allora, questo qui non è altro che un riassunto, diciamo, dei cicli che noi abbiamo fatto. Quindi, lavorando al contrario, mercoledì 6 giugno voi farete una presentazione che è la presentazione pre-finale. Con questa presentazione si chiude la parte formale del corso. A questa presentazione inviterò, è già stato invitato il vicerettore, e c'ha un senso, capirete perché, cioè la persona tra l'altro in charge di quest'area, tra parentesi, e quindi sarà, diciamo, una presentazione prefinale, che vuol dire in cui c'è sostanzialmente tutto, ma tutto in uno stato non finale. Diciamo, finisce la fase di ricerca del lavoro, per intenderci. Dal 6 giugno ai giorni di esame, che come sapete sono giovedì e venerdì di luglio, 18 e 19 mi pare, è segnato nel sito, comunque lo sapete, no? Quali sono le date, sono state ufficializzate da tempo. Abbiamo praticamente circa 40 giorni, che sono molto tempo, per mettere a punto questo progetto di ricerca completo in tutte le sue parti in una progetto finale, d'accordo? Che comunque seguirà questo schema, seguirà questo andamento, si tratterà di portare in finale quello che, e quindi 40 giorni con revisioni mie e degli altri docenti sono più che sufficienti per, diciamo, portare un prodotto in fase finale. Ma è chiaro che la presentazione prefinale è la chiave, è ovvio, se uno non fa la presentazione prefinale vuol dire che non ha partecipato al laboratorio di fatto, no? Quindi questo è abbastanza chiaro. Quindi la presentazione prefinale del 6 giugno, mercoledì, è importante. Allora, ci sono queste cose che neanche ve le leggo, ciascuno rappresenta un ciclo. Dopodiché, parlando con le docenti di quest'ultimo ciclo che voi avete fatto di tipo ambientale, più o meno i prodotti potrebbero essere questi, che sono prodotti che voi avete in parte elaborato in questa settimana abbondante, 8 giorni di lavoro con le nostre docenti. Adesso veniamo al materiale nuovo che bisogna realizzare, d'accordo? Ripeto, qui assume un ruolo del tutto asettico, mentre invece ci sono molte ragioni, ovviamente, dietro queste necessità. Allora, io dico che io voglio questi materiali in questo ultimo ciclo. La presentazione della vostra organizzazione chiave dal punto di vista della ricerca espressiva. Prodotto è uno. Griglia modulare asettica con i fili del progetto in cui sono indicati i margini di oscillazione espressive delle tre zone. Attacco a terra, corpo, attacco al cielo. La griglia è lo strumento di base per la ricerca. Fare una griglia al 200, usarla come base, non modificarla e presentarla. D'accordo? Adesso capirete che cos'è questo prodotto. È una cosa semplicissima. B. Scelta di uno e uno solo dei prospetti significativi dell'edificio e presentare schemi per ciascuna categoria, scala 1 a 200. Gli schemi sono schemi di silhouette, schemi di chiaroscuro, schemi di attacco al suolo, schemi di attacco al cielo. E tre, nel medesimo prospetto, una volta scelto, elaborare una griglia di possibili moduli e ritmi con fili e proporzioni, scala 1-100. Scelta di nuovo di uno e di uno solo dei prospetti significativi dell'edificio e presentare schemi per ciascuna categoria, cioè ritmi e proporzioni ed eventualmente altre categorie, per esempio colore, proiezioni, elementi informatici e virtuali, elemento di dettaglio ambientale e tecnologico. Alla fine un prospetto riassuntivo alla scala 1-200, un prospetto riassuntivo alla scala 1-100, cioè un prospetto alla scala 100. Quindi di fatto, stringendo tutta questa parte dell'elaborazione espressiva, si conclude con un prospetto e un solo prospetto in scala 200 e un prospetto e un solo prospetto alla scala 100. E tu dici, tutto sta ambaradan, che faccio fa un prospetto? Sì, tutto questo ambaradan, d'accordo? E sarà un ambaradan di complessità crescente, che adesso vedrete, perché l'ambaradan, cosiddetto, serve a farvi capire attraverso quale percorso di pensiero si arriva a fare un prospetto. D'accordo? Quindi i materiali in realtà sono semplici. Adesso la lezione si configura su questo, però la chiave per farvi capire un aspetto tecnico, secondo me fondamentale, cioè uno strumento, cioè fondamentale affinché voi procediate e che vi è proprio richiesto formalmente di fare e di avere in quanto tale, perché è, come dire, la scacchiera di base in cui si svolge la partita di questa ricerca, è questa cosiddetta griglia asettica che vedete qua sopra. Ieri in fretta e furia l'ho ridisegnata perché ho pensato che vi era comodo vedere questa griglia. Allora, che cos'è questa griglia? Innanzitutto voi avete un edificio composto, diciamo, che presenta diversi temi e problemi. Dovete innanzitutto fare la ricerca espressiva su uno solo dei suoi prospetti. Questo è un aspetto molto importante. Non concentratevi su tutto, ma su uno solo. E scegliete uno e uno solo in base a quello che vi sembra più importante, più paradigmatico di alcune situazioni dell'edificio. Molti di voi penseranno al prospetto su strada, ma altri, per esempio, che hanno un mondo, che ne so, di una corte interna, di un'organizzazione interna, penseranno a quell'interno. Alcuni possono pensare a delle testate, non ha importanza. L'importante è lavorare su un prospetto. Dopodiché, questo prospetto, bisogna creare una griglia di questo prospetto. Che cos'è questa griglia? È una specie di scacchiera che uno ha dei cosiddetti fili fissi. D'accordo? Cosa sono i fili fissi? Sono dove viaggiano i solai, dove è il livello di copertura, dove è il livello del terreno e se in questo edificio ci sono, in questo vostro prospetto, degli elementi che hanno una caratteristica molto particolare, scusatemi, dal punto di vista formale, per esempio blocchi scale, ascensori, una rampa o elementi, diciamo, fondamentali della vostra organizzazione dell'edificio. Allora, questi fili fissi che qua sono insegnati in rosso indicano, diciamo, le linee base di questo prospetto. Dopodiché, e qua sono insegnate in rosso, dopodiché queste linee verdi sono molto importanti perché indicano delle aree di possibile oscillazione della forma. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una cosa è sapere che qui c'è un elemento di di solaio. Un'altra cosa è sapere che questo elemento, per esempio, può oscillare, può arrivare fino in alto, nel senso che io posso fare, per esempio, alzare questi muri fino a una certa quota, oppure abbassarli, oppure giocarci. La stessa cosa su quello che può arrivare a livello del terreno. Adesso qua noto che in alcune di queste righe mi si sono mosse più di quanto io pensassi, scusatemi. Comunque, l'idea è questa, no? Le linee verdi sono delle linee di possibile movimento formale rispetto ad alcune linee fisse. Il solaio evidentemente è fisso, d'accordo? Il trattamento di quello che può avvenire sopra e sotto quel solaio è abbastanza variabile, mi seguite? Stessa cosa con l'attacco al suolo, d'accordo? La linea di terra è una cosa, quanto noi possiamo scavare o rialzare o giocare su quella linea è molto importante. Quindi, come dire, questa griglia di base è semplicemente una serie di fili fissi, non è altro che una serie di fili fissi, non ha alcun valore dal punto espressivo, nulla, vi crea soltanto una base. In quanto base, è come se fosse una scacchiera, no? Cioè, nel senso che non è che ogni volta che io gioco a scacchi prendo uno scacco e lo spacco dentro la scacchiera, non giocherei più, d'accordo? Rimane pulita, d'accordo? E così la griglia, la stessa cosa, la griglia rimane pulita, è una base. A questa griglia si sovrappongono numerosissimi fogli di carta lucido. Non c'è un altro lavoro, non c'è un altro strumento migliore di questo, va bene? Non si fa in un'altra maniera questa ricerca, o meglio, in altra occasione la farete come volete voi, ma siccome state qua per imparare, imparate questo metodo, dopodiché lo piate, la pallottolate e lo buttate, d'accordo? Però intanto lo avete imparato, mi spiego? Quindi io pretendo che si faccia come dico io e con gli strumenti che dico io, è chiaro? D'accordo? La ricerca dell'elaborazione formale al computer in questa fase non mi importa assolutamente, non la voglio, perché io voglio che voi impariate uno strumento che è uno strumento in cui il pensiero e la mano possono correre abbastanza liberamente, questa è la ragione, d'accordo? Poi farete quello che volete, però in questa fase di ricerca dovete usare il mio metodo, o meglio il metodo che io vi sto insegnando, d'accordo? Allora, fatta la base, uno ha numerosi pezzi di carta da lucido in cui comincia a giocare formalmente su questa base, d'accordo? Comincia a giocare formalmente su questa base, interrogandosi su una serie di aspetti del progetto, quali verremo adesso dalla parte teorica, d'accordo? Ma, diciamo, questo processo di interrogazione è un processo fondamentale, d'accordo? Una volta fatto questo, che qua è sintetizzato in questi schemi, una volta fatto questo, alla fine di questo ciclo, che sarà sostanzialmente un ciclo al 200, voi avrete fatto delle scelte fondamentali che riguardano questi quattro aspetti che sono indicati qui. Silhouette, chiaroscuro, attacco al suolo e attacco al cielo dell'edificio. Una volta fatte queste scelte, voi, e quindi avendo impostato queste scelte dell'edificio, voi siete in grado di occuparvi di un'altra schiera di problemi. Questa schiera di problemi sostanzialmente riguardano problemi di ritmi e proporzioni degli elementi e poi a cascata altre cose che possono interessarvi, però diciamo sostanzialmente un problema di ritmo. Questo problema di ritmo viene fatto sovrapponendo alla scelta del 200 una nuova griglia, d'accordo? Questa griglia qui è fatta in maniera molto modulare, ma in realtà può essere quella che si vuole, soprattutto può avere salti di scala, salti di elementi, non è per niente fatta modulare così. Adesso è per dare una idea, può essere, diciamo, anch'essa impostata come volete, d'accordo? non è per niente necessariamente modulare, però di nuovo vi fa lo stesso ragionamento, cioè è una griglia, quindi rappresenta uno sfondo come una scacchiera su cui non si gioca, su cui si sovrappongono una serie di materiali di ricerca, quindi si sovrappongono foglio di lucido su foglio di lucido operando questa ricerca, d'accordo? Tutto questo dal punto di vista materiale, dal punto di vista materiale, che non ha niente da, cioè ha soltanto dei punti di tangenza che in questo momento non capite ovviamente, con tutto il problema teorico che adesso veniamo a discutere. Vediamo un po' se questo link funziona. Ah, non sono connesso a internet. Vediamo un po'. Mi connetto. Vabbè. Andando in questo link, io adesso ci vado in locale, perché mi andava di farvelo vedere anche la lezione, mi sa che mi scorre meglio se è in locale. Ah, a proposito, nell'altro corso avevo detto di questa cosa, o il giorno di Iceman, no? Avevo detto di questa cosa, questa è la mascherina dell'installazione tecno-primitivo, di cui siamo molto contenti e orgogliosi, speriamo dovrebbe funzionare tutto, e poi comunque dal sito del Giardino Sonoro si hanno alcune ulteriori indicazioni. Poi l'altra cosa che volevo dire, in contemporanea a Firenze c'è una mostra e un convegno sull'architettura fiorentina, quindi può essere una giornata abbastanza, diciamo, interessante e vitale sulla cosa, per quelli di voi che pensavano di venire e che gli andava di venire. Me l'ho scordato di dirvi questo. Ah, e l'altra cosa che vi sarà arrivata via email, prima che mi dimentico, ma credo che vi è arrivata l'informazione sulla conferenza, no? Che è lunedì, penso che vi piacerà, quindi se venite mi fa piacere. È una conferenza molto particolare. Allora, un attimo che è arrivato al corso, perché vi volevo far vedere questa cosa. Tutto questo lavoro che qui diciamo vi viene presentato, io l'ho impostato per la prima volta quando adesso funziona, che strano, quando lavoravo in Mozambico. E in Mozambico avevo la necessità, questa è la classe, e avevo un problema abbastanza interessante, che era di avere degli studenti del primo anno anche, quindi diciamo completamente digiuni da questo tipo di cose, e questi progetti che voi potete vedere in questa dispensa, che è un fatto storico, però io l'ho inserita in linea, questi lavori, come dire, può essere interessante per voi rivederli così molto rapidamente nel contesto di questa lezione, perché guardandoli potete sentire alcune categorie di cui adesso vi sto per parlare, no? E quindi, diciamo, al di là di alcuni fatti che fanno pensare a delle cose molto lontane, no? Anche a un tipo di architettura evidentemente in un'area diversa, eccetera, eccetera, però allo stesso tempo credo che può essere incuriosente per voi vedere anche degli studenti più giovani di voi, come alcuni di questi ragionamenti nascono da una ricerca, ecco, non nascono dal prendere una rivista e copiare un progetto. Questa è la differenza sostanziale. Non nascono da un processo di tipo simulativo o direttamente linguistico, ma nascono da una interrogazione, che è una cosa molto più difficile, però molto più interessante, sul progetto, sulla natura del progetto e su delle cose che secondo noi questo progetto potrebbe in qualche maniera esprimere anche dal punto di vista formale. D'accordo? Allora, detto ciò, iniziamo con la parte vera e propria della lezione, d'accordo? Allora, cominciamo da questo assunto. Il problema di saper, come dire, creare immagini, perché di questo, diciamo, alla fine si tratta, creare immagini in qualunque campo della, diciamo, dell'espressività umana, ha un fatto fondamentale. E il fatto fondamentale è il saper vedere. Il problema fondamentale non è la creazione, come uno immagina. Il problema fondamentale è la categoria dello sguardo. È il contrario di quello che uno pensa. Se uno non sa guardare, non può creare. Quindi il problema di fondo su cui è possibile educare è il problema dello sguardo. Se lo sguardo si affina, è possibile, diciamo, impostare un processo di creazione. Se lo sguardo non è affinato, non ci può essere un processo di creazione maturo. Il problema è lo sguardo. E su questo bisogna lavorare. D'accordo? Vi sarà capitato, e credo che sia capitato, è facile che questo avvenga nella vita comune, di notare come alcune persone vedono delle cose che noi non vediamo. In particolare vi è capitato di stare a contatto con dei fotografi, per esempio. Questo è molto forte con dei fotografi bravi. Quanto più il fotografo è bravo, quanto più noterete che lui vede delle cose che voi non vedete proprio. Vi è capitato? È mai capitata questa esperienza? Vede delle cose che voi non vedete, cioè proprio non le vedete. La fotografia, che è un fatto tecnico e tutte quelle altre cose, eccetera, ma è prima di tutto è in quello sguardo. È in quello sguardo. Per cui il fotografo con una macchinetta che costa 5 euro realizzerà delle foto incredibilmente più belle delle vostre se lui vi desse a voi il suo apparato tecnico. Perché la chiave è lo sguardo. D'accordo? Questo problema è forte in tutte le arti, in tutto quello che ha a che vedere con l'immagine, con la creazione dell'immagine. E in pittura è fortissimo, cioè i pittori vedono proprio in maniera completamente diversa, vedono colori che noi non vediamo, vedono forme che noi non vediamo, ma un mondo. Gli architetti, quanto più sono bravi, quanto più vedono cose diverse dagli altri, esattamente come le altre cose. Vedono cose che gli altri non vedono. Questa è la prima cosa. Vedono cose che gli altri non vedono. Quali sono queste cose? Adesso entriamo, diciamo, progressivamente dentro. Quali sono queste cose che gli architetti vedono, questo sguardo diverso, che è uno sguardo che deve essere affinato, è, diciamo, lo scopo di questa lezione. Fino a qua, come dire, tutto bene. Nel senso che io con un processo in realtà completamente autogenerato, questo è una cosa che, a cui tengo molto, cioè a me nessuno mi ha mai, neanche lontanamente, insegnato quello che vi sto per dire. Cioè quello che vi sto per dire è frutto esclusivo del mio lavoro, che ovviamente assorbe moltissime cose, ma non c'è una persona che in questo caso mi può dire mi ha insegnato questa cosa, mai trovata. Naturalmente ci sono frammenti di informazioni che derivano. A un certo punto, come sempre, dovendo lavorare in una situazione di crisi, che era quella del Mozambico, io sentii l'esigenza di formalizzare un approccio di cui adesso avete, diciamo, una variante. E formalizzare questo approccio si è basato esattamente sulla estrapolazione di cinque modi di vedere l'architettura, che sono quelli di cui abbiamo brevissimamente parlato, invece adesso parliamo più a fondo. E questo, diciamo, strumento della griglia in quanto elemento asettico e la ricerca progettuale fatta volta per volta per uno e uno solo di questi sguardi era legata, diciamo, a tutto questo ragionamento. Come dire, fino a qua tutto bene. Dopodiché, tipo, 8 giorni fa, 10 giorni fa, è venuto al nostro corso questa persona che ormai è un caro amico, questo artista che si chiama Javier Berardo, e ha fatto una lezione sul rapporto tra il digitale, l'informazione, il pixel come contenitore di informazione, addirittura di mega informazione, di super informazione, eccetera. All'interno di questa cosa ha detto una cosa che, come dire, a me ha fatto enorme piacere e che non sapevo e che io avevo intuito, come dire, per via puramente cognitiva. Qual è questa cosa? Qui c'è l'articolo di Scientific American, se per caso qualcuno avesse la voglia di approfondire questa microfaccenda, ve l'ho messa, ma evidentemente è più una curiosità che altro, c'è il PDF integrale del numero di Scientific American, dovete andare alla pagina 116, 116 e seguente. Cosa si scopre? Si scopre che il nostro occhio guarda selettivamente, che è proprio il nostro occhio che ha categorie diverse, per cui attraverso alcune categorie capta i contorni, attraverso altre categorie capta la luminosità, attraverso altre categorie capta i colori, eccetera. Cioè noi abbiamo 12 categorie che sono rappresentate da questi sistemi, ciascuno specializzato. E quindi questo è un fatto che a me mi divertiva molto questa faccenda, no? Cioè il fatto che non è soltanto una intuizione di tipo cognitivo, è anche un fatto fisico. Quindi la cosa interessante è che noi potremmo sostenere da un certo punto di vista che gli architetti hanno alcuni canali ipertrofici più sviluppati di altri, o comunque sia, chiudendo qui la parentesi, che in fondo non ci interessa più di tanto, comunque il problema fondamentale rimane questo dello sguardo, rimane questo di poter guardare attraverso, diciamo, delle categorie interpretative, e queste categorie interpretative dallo sguardo si trasformano in armi di progetto, perché non è che noi le guardiamo per guardarle, noi le guardiamo per capire, dopodiché per operare selettivamente, questa è la chiave, operare selettivamente alcune scelte. Per capirci, di nuovo e facendo un salto dal teorico al pratico, quando voi avete questa griglia, voi di volta in volta farete uno schema, o meglio 10 schemi, che si interrogano su come avverrà l'attacco al cielo di questo edificio. Dopodiché farete oppure 10 schemi che riguardano il problema della silhouette, di cui adesso parleremo tra un momento. Scelti uno, ho pensato uno, lo interfaccerete con un secondo modo di guardare, per esempio quello dell'attacco a terra, o quello dell'attacco al cielo, o quello della o quello dello sviluppo del corpo centrale. Insomma, il processo è iterativo ed è selettivo, nel senso che ogni volta si sviluppa una di queste categorie. Allora torniamo Adesso vediamo quali sono queste categorie fondamentali dello sguardo. Quindi qua dico, invece delle 12 categorie dell'occhio, ci focalizziamo solo su 5. Esse sono silhouette, chiaroscuro, attacco al suolo, attacco al cielo, ritmi e proporzioni. Queste sono le 5 categorie che a noi interessano. Silhouette.
Questa parola originariamente non era questa, poi col tempo si è capito che la migliore è silhouette. Che cos'è la silhouette? La silhouette in qualche maniera è una idea complessiva di edificio, di forma. È come dire, questo edificio, che tipo di contorno ha nel rapporto tra edificio e quello che non è edificio? Questo problema del contorno, del limite della figura, è un elemento fondamentale nella forma, nella figura della forma, ed è una delle prime cose che noi guardiamo, no? È la silhouette di una determinata forma. È il rapporto tra quello che quella forma è e quella che quella forma non è, d'accordo? Quindi, diciamo, è il primo dato essenziale della presenza di un oggetto, di un corpo, di una figura, è proprio questo discorso della silhouette. Qual è la linea di confine tra quello che l'edificio è, o quello che un corpo è, o quello che una figura è, e quello che la figura non è. Ognuna di queste categorie può essere, questa la sua forza intrinseca, sono categorie di ordine concettuale, quindi pregiudicano dalle forme specifiche. Questa è, diciamo, l'elemento che dovete considerare. Questa forma qua è una silhouette, anche questa forma qua è una silhouette, entrambe noi le caratterizziamo dal punto di vista della silhouette, non c'è, sono tutte e due silhouette, anche se sono, come dire, completamente opposte l'una dall'altra, giusto? Anche delle forme che possono avere, diciamo, anche dei buchi, sono sempre anch'esse delle silhouette, degli elementi, diciamo, che entrano dentro la figura, sono delle silhouette. Qualunque, diciamo, modo di guardare alla figura nel suo complesso rappresenta una silhouette indipendentemente dalla forma geometrica. Sembra una cosa, diciamo, ma perché dici sta cosa così ovvia? Perché, come dire, uno può pensare che gli esempi servano a indicare, cioè, come dire, linguisticamente delle strade, invece manco per niente, assolutamente niente. Noi operiamo a un livello di astrazione molto più alto, a noi ci interessa la categoria, non ci interessano le forme specifiche in questo contesto, d'accordo? Ecco perché, per farvi capire questa cosa, qui ho messo un'immagine di Gehry e poi subito dopo una completamente diversa, praticamente opposta, adesso in questo istante non ricordo l'architetto, ma non ha particolarmente importanza. Allora, se noi guardiamo questo edificio, lo possiamo guardare da 2 miliardi di punti di vista, giusto? Ma noi in questo momento ci interessa lo sguardo attraverso la figura della silhouette. Questo cosa vuol dire? Che alcune cose che voi, che vi piacciono, che vi interessano, che vi sembrano prossime a quello che voi cercate, le potreste innanzitutto, per prima cosa, ridisegnare attraverso queste categorie, d'accordo? O la stessa cosa, andando in giro, vedendo delle cose, prendere degli appunti, che sono degli appunti grafici sostanzialmente, che prima di adoperarli nel vostro progetto diventano degli elementi di lettura, d'accordo? Allora, ad esempio, com'è la silhouette di questo edificio? Come può funzionare il concetto di silhouette qua? Elemento evidentemente fondamentalissimo, elemento fondamentalissimo, ovviamente. Oppure in quell'altro caso, al contrario, com'è la silhouette di quell'edificio?
Come dire, guardando si notano delle cose, diciamo, proprio minimali, ma che sono, diciamo, assolutamente decisive nella costruzione della forma architettonica in questo mondo espressivo, che è un mondo espressivo lontanissimo da questo, anzi opposto per un verso. Questo è un altro. Dopodiché noi ci possiamo mettere, ma in realtà, gli esempi sono infiniti, in questo contesto gli esempi sono infiniti, possono essere 3 come possono essere 300.000, cambia niente. La cosa importante è riuscire a individuare questa categoria, e la categoria della silhouette è, come dire, molto molto importante, molto molto importante, perché è quella che in qualche maniera denota la presenza di questo progetto. Addirittura il fatto che alcune di queste categorie si possano sciogliere fino a quasi non essere è una scelta progettuale. Scusate, mi sono saltati gli occhiali stamattina in moto ed è veramente una cosa che non avrei dovuto fare, ma purtroppo il fatto che alcune categorie si sciolgono fino a quasi a non esistere, è significativo, è anche quella una scelta progettuale. Come dire, quasi come dire, il fatto che fondamentalmente io decido che questo progetto non abbia una vera silhouette, anche quella è una decisione progettuale. Anche l'azzeramento di una di queste categorie è una decisione progettuale, anzi a volte è una decisione progettuale assolutamente fondamentale, è proprio che passa attraverso l'azzeramento di una o più di queste categorie. Molto spesso nascono proprio attraverso questi processi quasi di cancellazione, però è una cancellazione assolutamente cosciente, e questo è il problema, è una cancellazione assolutamente cosciente. Ad esempio, il tema del chiaroscuro è uno di questi, diciamo, casi molto interessanti. Perché il tema del chiaroscuro è molto interessante? Proprio come ragionamento su questa presenza di alcune categorie fondamentali dello sguardo e della comprensione che in realtà in alcuni casi, in moltissimi casi, l'architettura si afferma proprio per la eliminazione del chiaroscuro. E c'è una cosa abbastanza interessante, no? Proprio ragionando nei termini che vi ho detto prima. Come sapete, per esempio, nel Cinquecento il momento dello spessore della facciata è il momento dell'incastro di diversi ordini architettonici, crea una profondità del corpo di fabbrica basato proprio su una enorme evidenziazione della figura del chiaroscuro, che diventa quasi l'elemento, come dire, principe fondamentale per l'elaborazione della forma, d'accordo? Perché questo? Perché è anche chiaro, provate a ragionare, che se ho queste 5 categorie in gioco, in realtà, io tenderò a gerarchizzarle. Cioè tenderò a decidere, di fatto, nel mio processo, quali sono le categorie che diventano assolutamente centrali nell'elaborazione della mia forma e quelle che sono secondarie. E proprio da questo capacità cosciente di gerarchizzare le categorie dello sguardo che deriva poi la forza dell'immagine, o comunque l'idea che non tutte le categorie hanno un peso analogo,
in alcuni casi lo possono avere, in alcuni casi no, in alcuni casi alcune si possono alterare, d'accordo? Allora, il chiaroscuro è una, per esempio, tipicamente, che assume questa, diciamo, caratteristica in maniera molto forte. Perché? Perché in una fase della storia il chiaroscuro è diventato, come dire, l'elemento quasi più, sicuramente più importante dell'elaborazione della forma architettonica, dello sguardo architettonico. Siamo in questa fase del Cinquecento. Questa è un'opera che sta a Piazza Mancini, che è un'opera del Novecento, ma che è chiaramente l'elemento del chiaroscuro, del gioco delle masse, del gioco della luce e dell'ombra, è, diciamo, elemento caratteristico, molto molto importante, molto importante. Ma se voi pensate per un momento a un'opera modernista degli anni 20, pensate per esempio alla Villa Qua, per fare un esempio, no? Pensate un attimo alla Villa Qua e pensate, diciamo, di disegnarla attraverso queste categorie, no? Proprio così, a mente. Allora, quello è chiaro che ci avrà una, diciamo, una silhouette che è basata su qualcosa di questo genere, non mi ricordo quanti pilastri c'ha, ma qualcosa di questo genere come silhouette, per esempio è basata su un chiaroscuro che è sostanzialmente inesistente, praticamente si azzera. Perché si azzera? Perché, eccetto, diciamo, una piccola zona d'ombra qui, perché la piccola zona d'ombra qui è fatta per far emergere, diciamo, questo blocco, e tutto lui vuole dalla vita, eccetto di avere dei giochi di ombra qui, tutto lui vuole dalla vita, d'accordo? Nel senso che l'equilibrio della forma si basa proprio sul fatto che non ci siano elementi di chiaroscuro lì. No? Al massimo quello che io posso capire è avere degli elementi di rifrazione o semmai addirittura degli elementi di trasparenza, semmai, ma non certo di chiaroscuro. Se io in questa facciata ci metto questo gioco, diciamo, in linea di massima l'ho distrutta, giusto? In linea di massima l'ho distrutta. Ecco che cosa vuol dire gerarchizzare gli elementi e capire quelli che mi servono e quelli che non mi servono. Ecco perché la ricerca è complessa. È complessa perché a poco questi elementi, come dire, trovano una loro, diciamo, progressiva messa a punto. Cioè non è detto mica che ci si metta, ci si può mettere in tempo, è una ricerca, quindi la ricerca ci si mette a un certo punto che basta, va. Però segnare per te. Però la cosa importante è cercare di attivare questi sguardi, e questa è la cosa importante, ecco perché servono in quanto categorie, no? Allora, questo è il chiaroscuro, che appunto può esserci, può non esserci, come peraltro le altre. Due altre categorie fondamentali in architettura sono l'attacco al cielo e ovviamente il suo simmetrico. Perché? Boh, non lo so, ma è fondamentalissimo. Quindi la maniera in cui la forma, soprattutto il fatto di guardare all'architettura attraverso la categoria dell'attacco al cielo, è una cosa, diciamo, molto molto importante. È un'interrogazione che uno si deve fare. Allora, tu dici, ma l'attacco al cielo è necessariamente questo? Ma come niente, è questo, è il contrario di questo. È è tanto attacco al cielo, questo qui di canne nelle torri che stiamo vedendo, quanto è questo attacco al cielo? Anche questo è attacco al cielo, mica soltanto quello. Il problema è in quale equilibrio di forme le due cose si inseriscono, in quale equilibrio complessivo, quale ricerca complessiva dell'architettura si inserisce questo ragionamento. Questi sono un altro. E quando uno le, come dire, ecco perché è importante guardarle, perché innanzitutto può colpire il dettaglio dell'attacco al cielo, il dettaglio che non è un dettaglio costruttivo evidentemente, parlo di dettaglio formale, no? Come sistema, no? di architettura che è fatta per ottenere quel determinato fine. Poi lo si capisce che tutto in realtà è in un equilibrio, è in un equilibrio. Questa opera, per esempio, che sono delle case per dell'ina casa per impiegati di Gardella degli anni 50, come dire, è chiaro che l'attacco al cielo è un elemento fondamentale di questa architettura, no? Cioè nel senso che c'è questo tetto che è fatto a falda, ma con una falda che non si vede sostanzialmente, anche perché sono torri molto alte, quindi con le pendenze pur dal basso, vedete che non si vede, e assume quasi un aspetto di lastra, è una specie di tappeto, di foglio, chiamate come volete, che sta su questi elementi. È un elemento decisivo, no? Per la forma. Ma allo stesso tempo capite come questo elemento entri in una relazione fondamentale con il resto dell'architettura, cioè quel tipo di attacco al cielo, che è comunque particolarmente significativo, è in un rapporto importantissimo con il resto dell'edificio, in particolare con che cosa in questo edificio? Con il fatto che non ci sia quasi attacco a terra, è tutto lì il gioco. Immaginate per un secondo, che questo edificio, invece di essere una specie di estrusione, no? Di sto blocco monolitico che, diciamo, sale dalla terra, fa così e poi improvvisamente trova questa specie di tettoia. E questo è il gioco formale, no? Immaginate soltanto per un secondo che qua comincia a fare un bel bugnato. Immaginatelo. Un bel bugnato, una bella differenziazione dei primi due piani, cioè trattare l'attacco a terra. Se io facessi questo, è ovvio che distruggerei immediatamente questo edificio, cioè lo fracasserei in un secondo. Perché? Perché le due scelte non sono compatibili. O faccio una o faccio l'altra all'interno di un determinato gioco di forme. Non è che sia sbagliato di per sé fare il bugnato differenziare i primi due piani, ma chi ha detto? Il problema è all'interno di quale, diciamo, ricerca complessiva, d'accordo? Adesso comunque noi, ed è la stessa cosa di metterci a fare il chiaroscuro michelangiolesco nella Ville Savoie, stessa cosa, no? Non è che di per sé sia giusto o sbagliato, il problema è in quale, diciamo, all'interno di quale narrazione, ecco, forse questa è una parola che in questo contesto si può usare, all'interno di quale storia formale si inserisce questo ragionamento. Allora, andiamo avanti. Qui ci sono altri esempi di attacco al cielo. Guardate in questo caso qua, questa tra l'altro è un'opera di Culotta che, ahimè, è scomparso pochi mesi fa. Allora, che cosa succede qua? Questa è abbastanza interessante, per esempio, no? Che poi è un gioco, come dire, di fatto che ha una lunga tradizione rinascimentale, cioè quello di avere, diciamo, un sistema abbastanza, in questo caso, complesso, pieno di strati, di elementi addirittura in argento, eccetera, e poi a un certo punto, boom, questo affare viene, diciamo, fermato, no, da questo elemento di attacco al cielo. Quindi, come dire, completamente opposto rispetto a questo sistema, giusto? È molto diverso da tutti gli altri che abbiamo visto. È, come dire, un modo di chiudere
questa composizione, di placarla proprio nel contatto con il cielo. Allora capite adesso perché vi ho detto una cosa estremamente importante. Volevo capire adesso, dato che mi sono stancato di parlare, vi ho detto prima, in riferimento alla griglia, vi ho detto una cosa importante, che diciamo che è importante. Vorrei che una mente brillante mi spiegasse questo prospetto con quello che io ho detto prima rispetto alle griglie. Una mente brillante, un volontario, che cara la domanda. Vi ho parlato della griglia. Allora, ricordate dentro voi stessi che cosa ha detto della griglia. Adesso guardate questo prospetto e immaginate che voi l'abbiate fatto usando la griglia, d'accordo? Allora vi dovete dire che alcune linee di cui ho parlato prima della griglia sono importanti, non vi posso dire più così, però la risposta alla domanda, ovviamente, se abbiamo detto questo. Allora, chi ne parla? Beatrice Brello, una mente brillante, dov'è? Ecco, vai da lì.
Il fatto che, vista che c'è un prospettiva diversa,
non è che... No, che stanca. Anna Luzzi. Dove sta? Vai, Anna.
Forse i diritti in questo caso sono dei volontari, sono delle volontari poi più nuovi.
Sì, per esempio, allora indicami quali sono questi civisti e quali sono questi civimobili. E li prendere molto.
Cioè questi,
sì.
Cioè tutti i piani orizzontali, la misura orizzontale, secondo me, sono i civisti all'interno di questa, cioè poi ci sono dei mobili che sono.
Va bene, ok. Andiamo un attimo indietro. Sì, la cosa è in questa area, però non è proprio didattica la risposta, non è una risposta didattica, cioè che sia è quella. Comunque, la direzione è questa. Adesso chiediamo qualcosa ai nostri amici tedeschi. In particolare, volevo dunque, come proseguo così il foglio? Andrea, sente. Allora, Andrea, hai capito dove voglio arrivare? Allora, prova a dire le cose che ha detto lei. Cioè. Allora, qual è il trucco? Perché quel discorso della griglia entra in rapporto esattamente con questa elaborazione del progetto.
È lo stesso edificio,
questo sempre bianco mi interessa.
La cosa è che lì è un portale,
sì, sì.
E c'è anche la struttura
musicale, sì.
Che c'è anche la struttura portante, che è anche scritto,
sì.
Secondo me, che qui dietro dal portale come strutturato e così è possibile che le attese sono.
Oh, più o meno è questo. Il ragionamento è esattamente questo. Cioè, questa cavolo di idea gli è venuta in mente, perché lui ha quelle righe rosse qua, è un margine di oscillazione possibile delle righe verdi. E chiaro? Avete capito? Facciamo questo prospetto dal punto di vista della griglia, d'accordo? Allora, se noi realizziamo questo prospetto dal punto di vista dei tipi, noi che cosa faremo? Per esempio, faremo la riga rossa, 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 d'accordo? Poi potremmo individuare che ci sono, ad esempio, dei fili fissi, perché vedete qua probabilmente esiste una scala, giusto? E probabilmente potremmo anche indicare questo, perché non so se c'è un cambio di tipologia o qualche cosa. E fino a qua sono quelle di linee rosse. Ma dopodiché, come vi ho detto, è molto importante che non indicate soltanto le righe rosse, ma indicate le cosiddette righe verdi. Perché le righe verdi sono
di avere un'oscillazione della forma.
Allora, se avessi indicato soltanto la riga rossa, non gli sarebbe mai venuto in mente che in realtà il parapetto, questo cavolo di parapetto, invece di essere alto 90 cm, come sarebbe normalmente, può essere alto quasi 2 metri. E sono questi quasi 2 metri che ti permettono di chiudere la base da questo prospetto. È chiaro?
Quindi questo è un esempio molto chiaro per farvi vedere perché, diciamo, nella griglia sono importanti, come dire, eccole qua, le linee fisse rosse e le linee verdi mobili. Adesso qua purtroppo io nell'ultimo ho fatto un errore stupido nel fare il file, cioè mi si sono mosse queste linee verdi, per cui in realtà non si capisce molto, no? Ma in realtà queste righe verdi, queste qua, dovrebbero essere qua, questa dovrebbe essere qua, cioè per indicare che tutta questa zona qua è una zona di possibile oscillazione, d'accordo? È una zona di possibile oscillazione, cioè praticamente il solaio è qua, però io posso oscillare la forma entro un certo limite, quindi diciamo qui più che reali sono simboliche, se ho un momento le farò meglio, ma non è facile perché ormai l'ho trasformato in JPEG. Va bene? Dopodiché si capisce un'altra cosa fondamentale guardando quello insieme a queste griglie qua, che ad esempio i solai o gli elementi, diciamo, strutturali o di ritmo eccetera, e chi ha detto che devono avere una presenza nel prospetto? Io lo devo sapere che ci sono, ma sapere che ci sono alla trasformazione in fatto formale passa, capito? Passa un mare di cose, non voglio dire. Il fatto di sapere che ci sono è fondamentale, perché magari mi posso inventare una cosa che poi in realtà non può essere proprio materialmente, mi posso inventare di averci una fantastica trasparenza in questo punto, mentre là c'è il solaio, quindi lo devo sapere che c'è sta il solaio, come gli altri elementi, ecco perché sono fili fissi, perché uno deve sapere che ci sono. Però tra il sapere e il fare, qua sono probabilmente due solai, e che c'entra, che li vedo, non li voglio vedere in questo caso, qui, boh, che ne so, qua invece posso intuire che sono due piani, perché in parte lo voglio fare, ma tutta la ricerca del chiaroscuro, come sapete, si muove proprio anche nella eliminazione di questo fatto, diciamo, fin troppo descrittivo. È il famoso ordine gigante, fatto proprio per, come dire, giocare su questa, diciamo, non raccontare troppo certi fatti che prima erano, diciamo, molto più meccanici, no? I vari piani, gli ordini dei vari piani, addirittura la differenza dei piani, eccetera, eccetera. Quindi in alcuni casi gli elementi si vedono, in alcuni casi non si vedono, in alcuni casi sono rimandati a degli ordini di ragioni, in altri ad altri, no? Qua in questo caso è chiaro che, per esempio, invece quella che è la partitura formale, la partitura strutturale, per una serie di cose, di scelta dell'architettura, si vuole farla vedere, ma è tutto un sistema concatenato di scelte. Per cui questo, da un certo punto di vista, è, come dire, proprio opposto a questo, da un certo punto di vista, no? Vedete, sono due architetture praticamente opposte nel significato, diciamo, complessivo. Questa è una di questo mio maestro americano che si chiama Sauer, che aveva lavorato con Kahn e che ha tutta una ricerca, questa è interessante nel suo caso, di ricerca espressiva che anche si lega ad alcune scelte particolari del contesto. Ad esempio, questa piccola architettura, che sono soltanto due piani, è localizzata a fianco a delle torri di 60 piani. Cioè, qua ci sono le torri e qua ci sta sta cosetta di casa schiera.
E tutta la scelta espressiva e formale di questo piccolo specie di francobollo accanto alle torri è come fare a creare una forza verticale il più importante possibile rispetto a queste case a schiera, come renderle quasi astratte in maniera da poter, diciamo, non essere schiacciate, ridicolizzate dalla mole di queste, diciamo, di queste torri limitrofe. Per cui, diciamo, tutta la scelta si gioca proprio su questo elemento, sul fatto di annullare, ad esempio, quasi del tutto elementi descrittivi tipici delle case, particolarmente le case a schiera, il tettuccio, la pioniera, la finestrella, l'inferratella, eccetera. Perché? Perché sono sbagliati in assoluto? No, non necessariamente perché sono sbagliati in assoluto, ma perché in quel determinato luogo, in quella determinata situazione progettuale, in quella particolare storia progettuale, lo sforzo che fa questo edificio è questo che vi ho descritto. E quindi che cosa succede qua? Che questo gioco di attacco al cielo è un gioco assolutamente fondamentale, fondamentale, perché è quello che, diciamo, è l'elemento principale di comprensione di questo, di questa architettura. Tutto il resto deve diventare il più possibile, come dire, astratto e atletico, muoversi su un altro piano, vedete, arretrato. E poi come funziona? Questo fortissimo attacco al cielo è caratterizzato invece da una base omogenea, vedete, come se questo si siede in maniera il più possibile omogenea e poi, diciamo, funziona così. Il chiaroscuro è un elemento fondamentale, è assolutamente fondamentale perché serve a cercare di dare massa, volume, presenza a questa architettura in questo determinato contesto. Allora, io direi, siccome ne abbiamo ancora, di farci adesso un break di un quarto d'ora, va bene? Così riprendiamo momentum e ci rivediamo alle 11:15 in punto, va bene? Sì, mi auguro che sia venuta. Sì, un attimo soltanto, perché se non c'è la registrazione sarebbe un problema, mi dispiacerebbe parecchio. Dove che è? Ah, ecco. Ok.